Come certamente saprete, nel 2015 la collaborazione LIGO-Virgo ha captato il primo segnale di un'onda gravitazionale emesso durante la collisione di due buchi neri. Due anni più tardi, però, nel 2017, c'è stata un'altra importante prima volta perché le stesse antenne hanno captato il segnale di onda gravitazionale prodotto dalla collisione di due stelle di neutroni, ma c'è un particolare importante. In quell'occasione si riuscì a osservare anche la parte elettromagnetica del segnale, in pratica si osservò il bagliore prodotto dalla collisione in questo evento catastrofico. Questo evento ha segnato la nascita di quella che poi è stata chiamata astronomia multimessaggera, ovvero quell'astronomia che può usare sia il segnale di onde gravitazionali prodotto da una sorgente che la luce o il segnale elettromagnetico che proviene dalla stessa sorgente. In questo video vi voglio parlare di una tra le tante applicazioni dell'astronomia multimessaggera, una tecnica che era stata ideata circa 40 anni fa, cioè ben prima che ci fosse la possibilità concreta di osservare il segnale delle onde gravitazionali. In che cosa consiste questa tecnica e che cosa può dirci sull'universo? Proviamo a capirlo. Questa storia inizia nel 1986, quando sulla rivista Nature viene pubblicato un articolo scritto dal fisico Bernard Schultz che propone una nuova tecnica basata sull'uso delle onde gravitazionali che può servire per misurare la costante di Hubble. La costante di Hubble, ricordiamo, è uno dei numeri più importanti in astrofisica, è il numero, il valore che ci dice con quale rapidità avviene l'espansione dell'universo. Ne ho già parlato in video precedenti e ho anche spiegato quanto è difficile misurare la costante di Hubble. Proviamo però a fare intanto un breve riassunto iniziale. La misura della costante di Hubble sulla carta sarebbe semplice, perché noi sappiamo che l'universo si espande, l'espansione è descritta da una legge che si chiama legge di Hubble, la legge di Hubble ci dice che la velocità con cui galassie distanti si allontanano da noi è proporzionale alla loro distanza. La costante di proporzionalità che lega velocità di allontanamento e distanza è proprio la costante di Hubble, quindi se uno conoscesse per un certo numero di galassie la velocità di allontanamento e la distanza, ricavare la costante di Hubble sarebbe veramente semplice, una semplice operazione matematica. Beh, allora dove sta la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che misurare le velocità in astrofisica è relativamente facile, perché possiamo misurare la velocità di allontanamento di una galassia dal redshift, cioè dallo spostamento verso il rosso della sua luce. La parte difficile è la misura delle distanze, che in astronomia notoriamente è molto complicata, soprattutto quando abbiamo a che fare con oggetti molto lontani come le galassie che dobbiamo usare in questo caso. Tradizionalmente in astronomia una delle tecniche che si usa per misurare le distanze è fare ricorso a degli oggetti che vengono chiamati candele standard, cioè sono oggetti di cui pensiamo di conoscere ragionevolmente bene la luminosità. E quindi se li osserviamo a diverse distanze, dalla luminosità apparente, diciamo così, possiamo ricostruire la distanza. Qual è il problema? Il problema è che calibrare queste candele standard è molto complicato, ci si può sbagliare, si possono fare stime errate della luminosità reale di un oggetto e inoltre per coprire le grandi distanze che bisogna coprire in questo caso, per esempio per misurare la costante di Hubble, bisogna usare una catena di indicatori di distanza, quindi più di una candela standard spesso, e questa scala di distanze rischia di introdurre degli errori a ogni gradino. Quindi c'è il rischio di commettere errori abbastanza grandi. Ovviamente si sono fatti grandi progressi in questa direzione, nella misura anche della costante di Hubble, ma in generale nella misura di distanze, ma è comunque una procedura non semplice. Qui entra in gioco l'articolo di Schultz che proponeva un modo alternativo per misurare le distanze e quindi per ottenere una stima indipendente della costante di Hubble. Qual era l'idea? L'idea era basata sul fatto che quando due oggetti molto compatti orbitano rapidamente uno attorno all'altro, si creano delle onde gravitazionali che sono delle increspature nello spazio-tempo. Queste onde gravitazionali avranno una certa frequenza che dipende dalla velocità orbitale di questi oggetti. A ogni orbita i due oggetti perdono un po' di energia, quindi finiscono per avvicinarsi fra loro e l'esito inesorabile di questo processo è una collisione molto violenta. In questa collisione molto violenta si produce un'onda gravitazionale particolarmente intensa, ma la cosa interessante è che prima della collisione, quando le orbite si stanno stringendo sempre più rapidamente, la frequenza dell'onda gravitazionale varia, aumenta progressivamente. In pratica l'onda emette quello che in inglese viene chiamato chirp, ovvero sarebbe una specie di cinguettio, è un aumento molto rapido della frequenza. Il suono, per così dire, di questo chirp dipende dalla distanza del fenomeno da noi. Quindi questa cosa fece venire in mente a Schutz di impiegare questo fenomeno, cioè la produzione di questo chirp e la forma esatta di questo chirp, quindi il suono che veniva emesso prima della collisione, per misurare la distanza della collisione da noi. In altre parole, così come nel caso delle onde elettromagnetiche abbiamo delle candele standard, cioè degli oggetti di cui sappiamo qual è l'intensità elettromagnetica, in questo caso, nel metodo proposto da Schutz, si potrebbe parlare di sirene standard, proprio per usare l'analogia del suono nel caso delle onde gravitazionali. Queste sirene standard sarebbero un segnale gravitazionale di cui si può ricostruire facilmente la distanza. Ora però questa cosa da sola non basta, perché quello che deve avvenire è che questa collisione tra due oggetti che produce un chirp deve avvenire dentro una galassia che riusciamo a identificare e di cui quindi possiamo misurare la velocità di allontanamento. E per fare questa cosa bisogna avere una controparte elettromagnetica, cioè dobbiamo vedere proprio il bagliore, il segnale luminoso che viene prodotto nella collisione tra questi due oggetti. Ora va fatta una pausa un momento per apprezzare questa cosa, cioè il fatto che nel 1986 non solo non c'era ancora una misura affidabile della costante di Hubble, che è stata ottenuta per la prima volta a cavallo tra il XX e il XXI secolo, ma non esisteva neanche una possibilità a portata di mano di misurare il segnale di onda gravitazionale prodotto in un fenomeno del genere. Quindi questo articolo di Schutz era effettivamente molto in avanti sui tempi. E qui arriviamo appunto al 2017, per l'esattezza al 17 agosto del 2017, quando la collaborazione LIGO-Virgo, usando le antenne che sono per la parte LIGO negli Stati Uniti, per la parte Virgo in Italia, vicino Pisa, riescono a misurare questo segnale gravitazionale prodotto dalla collisione di due stelle di neutroni. E misurano il chirp, ma riescono anche a individuare la posizione nel cielo, riescono a circoscrivere la zona di cielo da cui dovrebbe essere arrivato questo segnale gravitazionale. Riescono a farlo proprio perché in quel momento, a differenza di quello che era successo nel 2015, sono in funzione tre antenne. Queste antenne captano un segnale che dura complessivamente circa un minuto, che è associato alle ultime migliaia di orbite di queste due stelle di neutroni che stanno per collidere, che si muovono a velocità circa un terzo di quella della luce e che in questo colossale cataclisma della collisione generano un forte segnale gravitazionale, ma non solo quello, generano anche un forte segnale elettromagnetico, un grande bagliore. E meno di 2 secondi dopo l'arrivo del segnale gravitazionale, 1,7 secondi per l'esattezza, il telescopio a raggi gamma Fermi che si trova in orbita e un altro strumento che si chiama Integral misurano il bagliore gamma, i raggi gamma prodotti nella collisione. La cosa interessante è che non appena viene captato il segnale gravitazionale, vengono anche allertati gli osservatori nel mondo per guardare in quella zona del cielo dove è avvenuta la collisione e andare a cercare il segnale elettromagnetico. Dopo alcune ore gli astronomi hanno anche individuato in quale galassia è avvenuta la collisione e riescono a captare tutti i segnali in tutte le bande che vanno dal radio fino alla luce visibile, fino appunto ai raggi gamma. Questa esplosione è stata un'esplosione estremamente violenta, 1000 volte più violenta di una nova tradizionale, viene chiamata infatti kilonova, e più di 70 gruppi in tutto il mondo sono stati coinvolti in questa osservazione. È stato veramente uno sforzo senza precedenti nella storia dell'astronomia, che ha segnato appunto anche la nascita di una nuova epoca, l'epoca dell'astronomia multimessaggera. Per la prima volta c'è la possibilità di usare tutte le informazioni che arrivano da un fenomeno astrofisico, sia quelle tradizionali dell'astronomia nelle varie bande dello spettro elettromagnetico, sia questa nuova possibilità offerta dalle onde gravitazionali. Ma c'è anche per la prima volta la possibilità di usare questo metodo escogitato nel 1986 e di misurare quindi la costante di Hubble. È una misura completamente indipendente da quelle fatte in precedenza usando altri metodi. Il valore che viene misurato è di 70 km al secondo per megaparsec. È un valore che è compatibile con quello che negli ultimi decenni è stato ottenuto attraverso le misure basate sulle candele standard, ma è soprattutto una dimostrazione straordinaria di quello che si potrà fare in futuro con l'astronomia multimessaggera e anche del fatto che persino le idee che possono sembrare più in anticipo sui tempi, prima o poi nella scienza possono tornare utili.